Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo il nostro itinerario in preparazione alla festa di Sant'Antonio, riflettendo e confrontando la nostra vita con l'Eucaristia, tenendo presenti le parole di Gesù di questa sera: convertitevi e credete al Vangelo. Dinanzi al Signore, se noi lo incontriamo veramente, dobbiamo cambiare vita. E l'esperienza, l'ho ripetuto più volte in questi giorni, di Sant'Antonio. Sant'Antonio, ricordatevi, che è un grande convertito. È uno che ha preso sul serio la parola di Gesù. A tal punto, come ho detto l'altro giorno, ha venduto tutto ed è diventato un grande combattente. Antonio vuol dire avversario, combattente, colui che lotta contro gli avversari, e i suoi nemici, che sono anche i nostri nemici, erano tre i nemici contro cui Antonio, con la forza di Dio, con la forza della preghiera, ha combattuto e ha vinto. Contro il diavolo, che è colui che divide. E ricordatevi che per celebrare la messa bisogna stare in pace con tutti. Se si ha nell'odio, nel cuore l'odio, il rancore, non è giusto accostarsi all'altare del Signore. Perché chi è nell'odio, chi è nell'inimicizia, mangiando il corpo di Cristo, dice San Paolo, mangia la sua condanna. L'Eucaristia presuppone una comunità che sia unita. Guardate cosa dice San Luca quando parla dei primi cristiani, che si riunivano allora nelle case, non c'erano chiese, per celebrare l'Eucaristia, che San Luca chiama la frazione del pane. Coloro che erano venuti alla fede avevano un cuor solo ed un'anima sola. Non si può celebrare la messa dove ci sono divisioni. Non so se voi qualche volta avete seguito i viaggi del Papa. Quando il Papa va a visitare, per esempio, gli ortodossi, sarebbero i cristiani della Grecia, della Russia, dell'Europa orientale, o i fratelli protestanti, quando pregano non celebrano mai la messa, pregano ma non la messa, perché la messa, l'Eucaristia, presuppone l'unità, fa l'unità, ci fa crescere l'unità, ma la presuppone. Ecco perché bisogna riconciliarsi prima di avvicinarsi all'altare, ma non solo con Dio quando ci confessiamo, ma anche con i fratelli, perché se ho dell'odio nel cuore, lo ripeto, non posso avvicinarmi all'Eucaristia, non ha senso, è profanare l'Eucaristia. E direbbe San Paolo, rimettere Cristo in croce, crocifiggerlo di nuovo, quando non siamo concordi, quando non siamo uniti, quando non cresciamo e viviamo nella comunione. La comunione è sia l'ostia che prendiamo, ma la comunione è l'amore che ci unisce tra di noi. E infatti Sant'Antonio, questo grande nemico che è il diavolo, che divide, quando nella chiesa di Alessandria, lui, Alessandria d'Egitto, il suo amico che era Sant'Atanasio, si trovò in difficoltà perché la comunità si stava spaccando a causa della fede, c'erano gli eretici. Sant'Antonio talmente amava l'unità della chiesa che lasciò l'eremo, il deserto, il silenzio, scese in città a dare una mano di aiuto a Sant'Atanasio per ricostruire l'unità, che è il bene più grande. Ve l'ho detto ieri sera, ciò che unisce viene da Dio, ciò che divide viene dal diavolo. E poi Sant'Antonio ha combattuto contro altri demoni, non è solo il diavolo, L'altro demone che ci affligge e ci rende la vita difficile sono le malattie. Quando si è malati si soffre, non sempre si è sereni, a volte la malattia diventa come una croce, diventa pesante, ci si può scoraggiare, si può perdere, tra virgolette, la fede e tante altre cose, cose che capitano. Infatti il malato non ha bisogno solo delle medicine, ha bisogno di tanto affetto. Quello che sta succedendo negli ospedali oggi, qual è? Che ci sono i medici, ci sono gli infermieri, danno le medicine, fanno le punture, ma non danno parole di amore. Che il malato, quando è malato nel corpo, lo è anche nello spirito. E lo spirito non si cura con le pillole e nemmeno con le punture, ma con parole di affetto, con tenerezza. Quante volte noi perdiamo la pazienza con gli ammalati o con gli anziani? L'anziano che è già malato, perché anziano è vecchio, prima ancora che delle medicine e di avere un bel televisore, così ti vede la televisione, ti accendiamo, ecco, ti portiamo nella casa con l'ascensore, ti portiamo di qua, ti facciamo viaggiare, non vuole queste cose, vuole affetto, vuole tenerezza, perché è in una situazione di debolezza. Infatti la malattia o ci fa diventare egoisti o ci fa diventare santi, non c'è via di mezzo. O la malattia, specialmente quando sono malattie che sono a volte dolorose, o ci fanno santi o ci fanno egoisti, perché la malattia è così, è qualcosa di estraneo che tocca la nostra vita. E poi ci sono i demoni, che sono le passioni, quelle che abitano dentro di noi e ci fanno diventare schiavi di noi stessi. Bene, Antonio ha lottato contro tutte queste cose e grazie alla forza della preghiera e dell'Eucaristia è uscito fuori vittorioso, ha vinto su di lui e ha anche liberato gli altri dal diavolo, dalle malattie e dai vizi. Ora, riprendendo il discorso di ieri, una delle cose voglio dire, la prima è: quando si viene in chiesa, come ci si comporta? Come si vive l'Eucaristia? La preghiera, cari fratelli, ha sempre bisogno di un atteggiamento di silenzio e di raccoglimento. Si deve anche cantare, poi vedremo, si può gioire, però vedete, dinanzi al Signore l'atteggiamento più bello è quello del silenzio, del raccoglimento. Tante persone si confessano e dicono: padre, sono distratto nelle preghiere. E no, la preghiera, se è un dialogo col Signore, se è un incontro con Lui, si sta attenti, soprattutto quando si annuncia e si proclama la parola di Dio, essere attenti con gli orecchi e con il cuore. Il silenzio e poi la postura del corpo. In chiesa si sta in tre modi: o seduti, o all'impiedi, o in ginocchio. Si sta seduti per ascoltare. L'atteggiamento più comodo per ascoltare è stare seduti. Voi state seduti in questo momento. Quando si leggono le letture si sta seduti. O si sta all'impiedi, che è il segno della risurrezione. La risurrezione ci mette all'impiedi. Allora, pensate, nella chiesa orientale non ci sono inginocchiatoi in chiesa. Provate, non esistono gli inginocchiatoi. Perché quando si celebra la messa si sta all'impiedi, perché siamo risorti. Non siamo morti, stiamo celebrando la vita. E la risurrezione, la Bibbia è indicata come lo stare in piedi. O a volte si sta in ginocchio per adorare, come per esempio al momento della consacrazione, oppure al di fuori della messa quando si è in chiesa dinanzi al tabernacolo. Ci si in ginocchio significa adorazione e penitenza. Infatti, quando ci si confessa, l'atteggiamento proprio dovrebbe essere quello dello stare in ginocchio. Ma in chiesa si sta soprattutto all'impiedi, perché la celebrazione della risurrezione, della gioia, della speranza. E abbiamo detto l'altra sera più volte che il Signore ci deve liberare dagli egoismi. Sapete quale sono l'egoismo classico di quelli che vanno in chiesa? Chi lo sa di voi? Quello del famoso posto. Ognuno deve occupare il posto che gli capita e soprattutto stare con chi gli capita. Ah, cucchidum cessit, no? Scusatemi, siamo nell'Eucaristia, siamo tutti fratelli, il Signore ci accoglie, allora dove il Signore si va, se si può sedere al primo banco, al terzo banco, al trovo banco, si mette magari con la vicina di casa con cui non va tanto d'accordo, bisogna stare accanto a chi capita, perché in quel momento il Signore mi sta mandando quel fratello. L'Eucaristia è accogliere. Come possiamo accogliere nella vita gli altri se già a messa noi ci... No, con l'amica mi ci metto, con quella no. Con chi capita, dove capita, in chiesa non ci sono privilegi. Posso capire uno che è sordo e si mette davanti, ma quello che deve avere... No, qua c'è il posto mio, tu qua non ti ci sei. Ma non mi interessa, guarda, ci sono i bambini, altrimenti non vedo, non mi interessa, no. Anche questo è un segno di comunione. Che a volte ci sono le lotte per i posti. Ripeto, quando si tratta di una persona che è sorda ed è giustificato, ma quando uno sta bene di udito, dove capita? Con chi capita? E la sfida è questa, perché se noi amiamo solo e stiamo con quelli che sono simpatici e bravi, che cristiani siamo? Se Gesù accoglie tutti, anche i malvagi, abbiamo detto sabato scorso, allora dobbiamo essere capaci di stare con tutti. Il cristiano è uno che è capace di vivere la sua vita con chiunque. E la cosa più importante, ricordatevi, che le persone che il Signore manda nella nostra vita sono un dono di Dio, anche se sono scorbutiche, anche se sono danno fastidio, sono un dono di Dio. Ogni persona è un dono di Dio a noi per crescere. Sì, ma quella persona mi dà fastidio. Bene, il Signore te l'ha mandato, così impari ad esercitare la pazienza. Ah, quello lì è un po' così, impara ad esercitare la misericordia. Ma questo qui dunque è sempre che mi piange, impari ad esercitare la consolazione e così via. Si accoglie l'altro così com'è. Gesù, noi siamo venuti in chiesa, Gesù ci ha accolti tutti così come siamo, con il nostro carico di preoccupazione, abbiamo detto, di paure, di miserie, ma il Signore non ci rifiuta, il Signore accoglie tutti, il Signore non dice mai no a nessuno. Il problema è che a volte siamo noi che gli diciamo di no a Lui. E poi un'altra cosa, nella liturgia, quando celebriamo la messa, le messe dovrebbero essere sempre cantate, perché il canto esprime due cose: l'unità dell'assemblea e la gioia. Noi esprimiamo nell'Eucaristia la risurrezione, noi celebriamo la risurrezione di Gesù, celebriamo la gioia del risorto e dei risorti che siamo noi. E il canto ha anche il compito di tenerci uniti. Infatti si fa il canto all'inizio quando c'è la processione, all'offertorio quando c'è la processione, alla comunione quando si fanno queste piccole processioni, per indicare questo popolo che canta. E diceva Sant'Agostino che chi canta prega due volte. Però voglio dire una cosa: quando si canta, mi riferisco a quelli che fanno parte del coro, sapete, in ogni parrocchia, non solo qui, anche nel mio paese c'è un bel coro, anche a Siracusa abbiamo il coro. Ma il coro che compito ha? Non è quello di esibirsi, siamo più bravi dell'altro coro o del coro del paese vicino. Ma il coro sono un gruppo di fratelli che hanno il grande compito di aiutarci a cantare tutti, perché nella messa tutti partecipiamo attivamente, dice il Concilio. Quindi tutti dobbiamo poter cantare. Allora il coro è quel gruppetto più o meno numeroso di fratelli che ci aiuta a cantare le lodi del Signore, non ad esibirsi. In chiesa non c'è posto per l'esibizione di nessun tipo, né di quelle di moda, pellicce più o meno, ormai pellicce non ci sono più perché i soldi non ci sono più, ma uno si esibisce i vestiti, eccetera, eccetera, esibisce il bel marito, i bei figli, e c'è chi esibisce il canto, c'è chi esibisce la sua bravura quando legge, eccetera, eccetera. La chiesa non è un teatro, la chiesa è un luogo dove ci si incontra, abbiamo detto più volte, per dare lode e al Signore e pregare per Lui. E siamo una comunità di persone, abbiamo detto ieri, tutte uguali. Uguali perché siamo tutti figli di Dio. Chi ha più dignità, il Papa o una casalinga? Che lo sapete voi? No, la stessa dignità, perché sono battezzanti, sia il Papa che la casalinga. Siamo tutti figli di Dio, tutti siamo sotto la grazia di Dio, siamo tutti sotto lo sguardo misericordioso di Dio, tutti uguali. Ecco perché Sant'Antonio riceveva, quando andavano a parlare, lui era un grande direttore di anime, andavano tutti e la porta era aperta per tutti. Addirittura lui, con quel poco che aveva, dava da mangiare a quelli che andavano a trovarlo. Lui aveva un piccolo orticello. Perché? Perché siamo uguali. Questo è fondamentale, perché oggi c'è molto razzismo, c'è stato sempre, ma oggi ancora di più. Avete sentito la prima lettura cosa diceva? C'erano queste le due mogli di Elcana, una si chiamava Peninna e l'altra si chiamava Anna. Peninna aveva i figli, Anna era sterile. E cosa fa quella che aveva i figli? Faceva sarcasmo, la mortificava, la disprezzava. Ah, tu non hai figli, tu non vale niente. E vedete, disprezzare i fratelli è un peccato gravissimo. Fare sarcasmo, calunniare. E soprattutto disprezzare perché mi sento superiore a te. Ah, io ho la laurea, tu non ne hai laurea, zitto. Cari fratelli, siamo tutti uguali agli occhi di Dio. E il grande peccato da cui ci dobbiamo liberare, e in questo Sant'Antonio è molto, come si dice, un maestro, è quello della superbia. La superbia è quando uno ha un'esagerata opinione di sé, delle proprie capacità e dei propri meriti. Però questa persona che si sente, chissà chi, disprezza gli altri. Questo è un grave peccato. Gesù, da Dio che era e rimane, si è fatto uomo, dice San Paolo, si è fatto servo, si è fatto uccidere sulla croce. L'atteggiamento del cristiano è un cristiano che è libero dalla superbia. Direbbe San Giovanni, la superbia degli occhi, la superbia della carne, quell'ostentare, quel farsi vedere. E a volte si fa a gara, poi nei paesi è più facile, sapete, anche quando si fanno le tombe per i morti c'è questa forma di superbia. Vi faccio vedere io che io una tomba devo fare a mio marito più bella di quella che l'ha fatta la mia cognata. Magari a suo marito non l'ha mai voluto bene in vita, però la tomba devono vederla in paese, che è la tomba più bella quella abbiamo fatta noi. Oppure mi devo comprare questa macchina, così tutti in paese mi devono vedere che bella macchina mi sono comprato, che palazzo ho comprato e ho costruito. Ah, i miei figli, non è che sono come quelle della vicina, io ce l'ho tutti e tre laureati, sono conosciutissimi, lavorano, guadagnano un sacco di soldi. Questi atteggiamenti sono una grave offesa a Gesù crocifisso, sono la profanazione della messa, perché noi ci sentiamo superiori agli altri, facciamo sarcasmo, mortifichiamo. Vedete una cosa, e questo purtroppo succede fra marito e moglie spesso. Una cosa è rimproverare gli altri, una cosa è mortificarli. Le persone non si mortificano mai, non si devono mai umiliare. Una cosa, hai sbagliato, ti rimprovero, ed è giusto, ma una cosa è mortificare, come faceva Peninna con Anna. Non è che la rimproverava, oppure diceva, poverina, sei senza figli, ti consolo io. No, la mortificava. E quando uno dice all'altro, ma tu zitto, non sei nemmeno riuscito a laurearti. Queste sono ferite, cari fratelli, sono ferite gravi che colpiscono l'anima. E noi a volte con le parole quanto male facciamo agli altri. Quanti mariti o mogli, di più sono gli uomini, che disprezzano le mogli dinanzi a tutti, le mortificano. Ah, mia moglie non capisce niente, zitta tu, State zitta. Come state zitta? Ma queste sono mortificazioni gravi. Tanta gente poi nel silenzio della sua piange per queste cose. E la mortificazione, la mortificazione, poi il sarcasmo, che poi a volte diventa anche calunnia, ferisce e fa molto male all'anima. Noi non ce ne accorgiamo a volte. Quindi uno che celebra l'Eucaristia e sa che tutti gli uomini sono fratelli, che tutti noi abbiamo una dignità che è quella di essere cristiani, battezzati, figli di Dio. Anche quelli che non sono battezzati sono figli di Dio, perché sono creati da Dio. Allora hanno una dignità. Nessuno deve mai osare offendere l'altro con le parole. Una parola può distruggere un'amicizia, una parola può salvare un'amicizia. Domandiamoci allora, quante parole diciamo ai familiari, lasciamo stare gli altri, che feriscono? Quante volte i mariti hanno fatto piangere le mogli, o le mogli e i mariti, o i genitori i figli, o i figli i genitori? Sapete, quando si litiga poi si usano parole grosse che feriscono. E dice San Giacomo che la lingua fa più male della spada, più di un colpo di pistola, più di un pugno può fare male. Ecco perché la superbia è questo demone da cui dobbiamo, con l'aiuto del Signore, essere liberati. Non si può celebrare la messa se fino a 5 minuti prima sono stato sprezzante verso mia moglie. Se fino a 5 minuti prima non ho litigato, perché litigare può capitare, ma il litigio quando diventa offensivo, voi sapete, quando poi si perde la testa si cominciano a fare si comincia l'elenco dei genitori, i nonni, sì, tu, i tuoi parenti sono così, c'hai quel fratello così, sono tutte ferite queste, sono coltellate. E poi un'altra cosa riguardo a questo: la superbia è di due tipi. C'è questa superbia e questo modo altezzoso, io mi sento un papa, mi sento qualcuno perché ho la laurea, tu non ne hai, io guadagno 4.000 euro e tu ne guadagni 2.000, tu zitto. Sono cose che sono gravi, molto gravi, perché feriscono soprattutto l'anima. Ma c'è un'altra superbia, e questa riguarda noi sacerdoti e tutti quelli che vanno in chiesa abitualmente. Questo stiamo attenti, questo è un altro peccato che ci dobbiamo confessare, noi sacerdoti e quelli che abitualmente frequentano per esempio la messa ogni giorno. Sapete come si chiama? Che è quella più difficile da estirpare. Cioè la superbia che colpisce tante persone, anche quelle che non vanno in chiesa. Ma poi c'è la superbia spirituale, che è la peggiore di tutte, perché in nome di Dio noi grondiamo superbia da tutte le parti. Siccome sono in chiesa io sono giusto. Padre, dobbiamo andare ad evangelizzare quelle che non vengono, sono tutti peccatori. Ma tu che sei, scusami? A volte quelle che siamo più addentro a delle cose, andiamo a messa ogni giorno, ci diciamo il rosario, questo è un peccato grave. Poi noi sacerdoti peggio di peggio, siccome noi diciamo la messa, confessiamo, ci sentiamo dei padri eterni e grondiamo di superbia. Sai il grasso quando ho il sudore, così è il peccato gravissimo. Sant'Antonio, come tutti i santi, io vi cito solo San Francesco, quando qualcuno voleva vedere le sue stimmate, o Padre Pio, che penso più vicino a noi, si arrabbiava, perché chi è veramente pieno di Dio, la prima cosa che fa, si nasconde, non si fa vedere, non parla di sé, non si vanta, non dice io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, si nasconde. E come ha detto l'altro giorno Sant'Antonio, dopo, prima di morire, ha detto ai suoi: seppellitemi ma senza fare sapere dove sono, perché nessuno mi deve venire a cercare, nemmeno dopo la morte, perché voglio io stare nascosto e scomparire. E quindi, cari fratelli, ci fermiamo qui. Noi che andiamo a messa, cominciando da noi sacerdoti, le suore, i religiosi, noi facciamo questo peccato, non ce ne accorgiamo però, che è peggiore di tutti. Io sono giusto, io conosco la Bibbia, io faccio catechismo, io ho studiato teologia, io sono amico del parroco. Sono tutte forme di superbia. perché ci sentiamo superiori agli altri, ci sentiamo più giusti, come i farisei. Che cosa dice Gesù? Ricordatevi che i più grandi nemici di Gesù chi sono stati? Lo sapete voi? Erano quelli che andavano in chiesa, diremmo oggi, i farisei, quelli che praticavano la legge, i farisei, quelli che conoscevano come San Paolo, eccetera. Questi conoscevano bene la legge, andavano tutti i sabati, osservavano perfettamente tutte le norme. Poi al Tempio tutte le feste si rifacevano, tutte le processioni, tutte le feste, no, di Pasqua, no, tutti i giorni. Bene, questi sono stati quelli che hanno rifiutato Gesù. C'è il pericolo che noi che siamo addentro delle cose, di rimanere fuori dalla salvezza. E può capitare poi, come è successo, e vi faccio una domanda, il primo dei salvati chi è stato? E ci fermiamo qui. Chi è stato il primo dei salvati? Ah? Il ladrone, era un delinquente. Tutti i farisei che c'erano al tempo di Gesù, tutti questi legulei, gli apostoli compresi, tutti, che erano tutti devoti di Mosè, il primo che è entrato in paradiso è stato un delinquente. Il ladrone era un ladro, era uno, forse un assassino. Vedete come ha ragione il Signore? Premia quell'uomo in quel momento, ha riconosciuto tutto il suo peccato. Qui abbiamo Gesù, il Messia, io sono un povero disgraziato. E il Signore lo salva per primo. Perché il pericolo di non salvarci, quelli che sono in pericolo di non salvarci, siamo proprio noi, i preti, le suore, i religiosi, il Papa compreso, e tutti noi che ci sentiamo perfetti, perché siamo vicini al Signore. Questo è il peccato di superbia spirituale. Chi è più vicini siamo al Signore, più ci dovremmo sentire peccatori. Al contrario, più mi avvicino al Signore, più devo scoprire le mie miserie, le meschinità che ci prendono tutti. Più siamo vicini al Signore, più ci dobbiamo guardare dal cadere in questo peccato, che è il peggiore di tutti, la superbia spirituale. Si viene a messa, si prega, si compie un servizio in parrocchia, ma ricordatevi che la salvezza rimane sempre un fatto gratuito. Perché per uno dice il rosario ogni giorno si salva? L'amore di Dio resta sempre un fatto gratuito. Dinanzi a Dio i meriti non valgono nulla. Non valgono nulla. Poi magari, non so se ci sarà il tempo, spiegheremo perché si fanno allora le cose. Certo che dobbiamo fare le opere buone, non c'è il tempo di spiegare. Ma dico solo questo, che dinanzi a Dio le medaglie, ho servito 50 anni la parrocchia, ora un pezzo di paradiso mi tocca. Questo è pericoloso, perché si chiama superbia spirituale. Vedete, due cose non si possono comprare nella vita. Che cosa non si può comprare? Due cose, tutto si può comprare. Ditelo ai politici, pensando a qualche cosa, alla mafia. Due cose non si possono comprare, l'amore e Dio. L'amore, mi devo sposare a quello. Non si può comprare, ma io le regalo un palazzo intero, tutto il paese. Non si può comprare l'amore. Non si può comprare Dio.